Pace a voi. Non mi sono travestito da Benin per qualcosa di. Per uno spirito di imitazione, assolutamente, perché ho un grande incartamento, sembro un ufficiale giudiziario, per cui ho bisogno delle mani libere. Allora, cari, questa mattina il mio auspicio, quello che mi sono proposto, è quello di collaborare con lo Spirito Santo affinché la nostra vita di preghiera sia trasformata. Affinché la nostra vita di preghiera sia rispolverata, sia ristimolata, sia incoraggiata. Ci avete fatto caso? Ho detto la nostra, non la vostra. La nostra. Prima di cominciare, però, devo aprirvi un attimo il cuore, perché voglio farvi sapere da dove viene questa. Questa mattina non predicherò una parola, predicherò la parola. Perché parola ne possiamo trovare quanto ne vogliamo, basta andare su internet, basta prendere un libro. Però quello che sto condividendo con voi l'ho sperimentato in prima persona. Quando circa un annetto fa mi è stato affidato la responsabilità della riunione di preghiera della Chiesa, il Signore ha cominciato a ministrare in maniera molto più diversa e molto più profonda nella mia vita. Ora, generalmente, quando hai più di una cosa, ti è stata affidata più di una cosa, come servizio, generalmente, ovviamente, cerchi di portare il tutto avanti con fedeltà e cerchi di essere fedele nelle varie cose che ti sono state affidate. Compatibilmente ovviamente agli impegni ministeriali, stiamo cercando di essere fedeli nelle varie cose che il Signore ci ha affidato. Però negli ultimi tempi ho notato una particolare impartizione, una particolare attrazione per la preghiera. E io mi esaminavo davanti a Dio più di una volta, ho detto: Signore, ma perché ho questa. Ora, a me è sempre piaciuto pregare, sin da quando mi sono convertito, quindi non era una cosa nuova, però ho sentito qualcosa di molto più potente e profondo, un'attrazione particolare. Per cui ho detto: Signore, ma non è che sto trascurando qualcosa e mi sto dedicando troppo, nel senso, devo un attimo bilanciare, devo cercare di essere fedele. Per esempio, l'evangelizzazione, non è che sto magari, non a livello di servizio, perché quello. Grazie a Dio comunque lo stiamo cercando insieme alla squadra di portarlo avanti. Però a livello proprio interiore, quindi di andare in profondità, di andare a cercare, di andarti a documentare, di andare a studiare, di andare proprio in preghiera in profondità per l'evangelizzazione. E io notavo questa cosa, ero molto attratto dalla preghiera e mi sono interrogato davanti al Signore, ho detto: Signore, magari sto mancando nelle altre cose. Però attraverso questa impartizione da parte del Signore ho scoperto che era proprio Dio che mi attraeva particolarmente alla preghiera. La preghiera nelle varie forme, la preghiera di intercessione soprattutto, l'invocazione al Signore in generale. E per cui quello che condividerò oggi è qualcosa che il Signore stesso mi ha mostrato. E ho ricevuto, lo posso dire apertamente perché l'ho ricevuto dal Signore, che mi è stata data proprio una specie di mandato dal Signore. L'ho condiviso ovviamente con l'Apostolo, con la squadra ministeriale, per ministrare sulla preghiera. Cioè, il Signore mi ha detto: questo fuoco lo devi trasmettere agli altri. Quindi io so, cioè, io non è la prima volta che predico, tante volte ho predicato fuori di qua, ho predicato. Però ho sentito una pace particolare per questo servizio che mi è stato affidato. E quindi il Signore mi ha mostrato quello che è importante e quello invece che è determinante. Tutto quello che facciamo è importante. La predicazione è importante, l'evangelizzazione è importante, tutti i servizi sono importanti, i servizi d'amore sono importanti, tutto è importante nel regno di Dio. Ma c'è qualcosa che è determinante, che è diverso dall'essere importante, che è la preghiera, che è l'invocazione a Dio, che è il rapporto con Lui, è l'intercessione, tutte le forme di preghiera che conosciamo. E io ho preso le due definizioni, per per cominciare diciamo, a fare capire, ho preso la definizione di importante e la definizione di determinante. Proprio dal vocabolario, cos'è importante? C'è scritto così, di cosa che per se stessa o in rapporto a determinate circostanze è di gran conto o di rilievo e deve essere tenuta nella dovuta e seria considerazione. Quindi cos'è importante? Quello che è di gran conto, di grande rilievo e deve essere tenuto deve essere tenuto nella dovuta e seria considerazione. Ora leggo la definizione di determinante, che costituisce il presupposto assoluto di qualcosa, risolutivo, decisivo, che provoca direttamente l'avverarsi di un fatto. Quindi il Signore, ho questa grande franchezza stamattina, quella di poter dire che il Signore mi ha mostrato che la preghiera è determinante. Tutto è importante, tutte le altre cose, ma quando parliamo di preghiera nelle varie forme, parliamo di qualcosa di determinante, cioè che è il fondamento. Senza quello, tutte le cose importanti che facciamo non possono portare quel frutto che speriamo che portino, ok? Quindi è il fondamento. Ma ovviamente questo ve lo dimostrerò attraverso alcune testimonianze e ve lo dimostrerò attraverso la parola di Dio, perché altrimenti potrebbe essere anche farina del mio sacco, giusto? Un mio pensiero. E questa mattina faremo qualcosa di insolito, qualcosa che magari non si vede nei culti, di non convenzionale, ma è quello che lo Spirito Santo mi ha ispirato, perciò vado tranquillo obbedendo a Lui. Leggerò alcune delle testimonianze, di quello che il Signore ha compiuto nel corso della storia, ma anche del passato recente. E correlerò testimonianze alla parola di Dio, ok? Faremo questo lavoro di correlazione tra testimonianze e scrittura. Noi sappiamo che Gesù non ha soltanto mandato ad evangelizzare, a predicare, ma ha anche mandato a testimoniare. Sappiamo che Gesù, per esempio, il Gadareno, fu guarito, liberato dalla legione, poi voleva seguire Gesù, Gesù invece gli disse no, vai a casa tua, vai dai tuoi, e testimonia delle cose grandi che Dio ha fatto per te. Sappiamo che Gesù mandò i 10 lebbrosi guariti dai sacerdoti, quindi sicuramente per la legge loro dovevano mostrare la propria guarigione, per legge si faceva così, per poi diciamo certificare la guarigione e quindi andare avanti, ma era una forma di testimonianza, cioè loro dovevano andare a testimoniare la propria guarigione. I 2 discepoli di Giovanni Battista, quando andarono da Gesù, cosa disse poi Gesù in risposta? Andate da Giovanni e andate a dire quello che vedete e udite. I ciechi vedono, i sordi odono, i zoppi si rialzano e il regno di Dio è predicato ai poveri spirito. Quindi Gesù stesso, il Signore stesso vuole che noi testimoniamo. Quindi la testimonianza è qualcosa che fa parte dell'impartizione di Dio. Quindi oggi faremo così. E voglio cominciare a leggere qualcosa. Ora poi avremo anche date, avremo personaggi, eccetera, eccetera. Richard Alverson, cappellano del Senato degli Stati Uniti, fa sapere che in effetti non abbiamo alternative alla preghiera. Egli afferma, puoi organizzare fino all'esaurimento, puoi progettare, puoi programmare e puoi sovvenzionare tutti i tuoi progetti. Ma se tralasci di pregare è tempo sprecato. La preghiera non è un optional, è imperativa. E non pregare è disubbidire a Dio. Esodo 17, dal verso 8 al verso 14. Sta scritto: allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, mentre Mosè, Aaron e Ur salirono sulla vetta del colle. Ora avvenne che quando Mosè alzava la sua mano, Israele vinceva, quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti, e così essi presero una pietra e gliela posero sotto, ed egli vi sedette sopra, mentre Aaron e Ur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto il cielo, al cielo, la memoria di Amalek. Ora, sappiamo qualcosa di questa storia, che Amalek fa riferimento alla carne, eccetera, eccetera. Voglio farvi notare una cosa. Giosuè e la sua squadra erano stati mandati, giusto? Non è che si alzarono a un certo punto, andiamo a combattere. Furono mandati da Mosè, ok? Quindi avevano il mandato, avevano l'unzione, cioè lo Spirito Santo sopra di loro per questo attacco del Signore ad Amalek. Ma quello che fece la differenza fu la preghiera di Mosè e di coloro che lo aiutavano, quindi fu l'intercessione. Ora, l'alzare il bastone ha a che fare col maledire il nemico. Quando Mosè alzava il bastone, malediva il nemico, che non significa fai schifo, non sei ben niente, non è quello il punto, non è quello. Ma era la preghiera. Intercedeva e andava contro il nemico, combatteva non nella battaglia, ma lui non c'entrava nulla, tra virgolette, nella battaglia, nel senso come era sul monte a pregare. Il monte rappresenta, diciamo, la preghiera, il rapporto con Dio, quando ti isoli per Dio, ok? Sappiamo, nel monte, non so, Mosè saliva nel monte, Gesù portò i discepoli sopra un monte, eccetera, eccetera. Quindi cosa... Ora, noi preghiamo per la rivelazione, sosteniamo la rivelazione, ci mancherebbe, la rivelazione è importantissima per comprendere le scritture. Però personalmente credo che bisogna, in questo caso, bisogna fare semplicemente più attenzione alla scrittura per comprendere che Giosuè e i suoi compagni di battaglia non vincevano perché erano bravi, vincevano fino a quando c'era l'intercessione. Quando l'intercessione calava per stanchezza, per tutti, perdevano. Quindi non è che cambiavano gli interpreti, era sempre Giosuè mandato, delegato, quindi in piena autorità, con la sua squadra. Ma Giosuè e la sua squadra, senza l'intercessione, pigliavano bastonate, perdevano. Quindi già da qui, senza tutta questa grande rivelazione, facendo semplicemente attenzione, possiamo vedere come l'intercessione è determinante, è stata determinante per loro. Senza di quella avrebbero perso. Uomini di Dio, mandati da Dio, unti, delegati, grandi nomi, Giosuè, eccetera, ma avrebbero perso senza la preghiera e l'intercessione. È scritto, è qualcosa di non contestabile. Andiamo avanti. Nella chiesa di Larry Lee è un pastore americano, abbiamo anche qualche libro, è quello che ha scritto Non siete stati capaci di vegliare neanche un'ora. Larry Lee, a Rockwall in Texas, la crescita numerica partì da 13 persone nel 1980, quindi sta parlando di crescita della chiesa, per arrivare a 11.000 nel 1988. Cioè, pensate, in 8 anni questa chiesa è cresciuta di 10.987 persone. Ora, membri, non si saranno consacrati tutti, non saranno magari tutti discepoli nel vero senso della parola, ma io penso che tra 11.000 qualche discepolicchio c'è. Siamo stati, giusto? Quando fu chiesto a Larry, a questo pastore, quali erano le ragioni di una crescita così sorprendente, rispose: io non ho fondato una chiesa, ma ho dato inizio a un incontro di preghiera. Quando a David Shibley, ministro responsabile della preghiera, fu chiesto quale fosse il segreto della chiesa, egli rispose: il programma evangelistico della nostra chiesa è la riunione quotidiana di preghiera. Ogni mattina, da lunedì a venerdì, ci incontriamo alle 5 per pregare. Se vediamo che la messe di conversioni cala per più di una settimana, lo interpretiamo come un allarme spirituale e cerchiamo il Signore. Atti 1:14. Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Voglio farvi notare che qui siamo in Atti 1. Ancora non c'è stata l'effusione dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste è arrivato, no? Ancora non c'era stata l'istituzione dei diaconi, perché l'istituzione dei diaconi è avvenuta in Atti 6, quando ci fu quel mormorio che noi conosciamo, degli ellenisti, per cui furono costituiti i diaconi. Però la Chiesa modello, già pregava. Cioè, loro, non avendo questa grande organizzazione, non avendo questa, neanche lo Spirito Santo le aveva impattati e quindi li aveva riempiti, però loro cominciarono pregando. Pregavano, e attraverso la preghiera Dio ha cominciato a costruire, ha cominciato a edificare, ha cominciato a ispirare, parlava, fate questo, mettete i diaconi, è arrivato lo Spirito Santo che li ha riempiti con potenza, ma loro hanno cominciato così, loro pregavano, facevano riunioni di preghiera, ok? Ora la parola qui perseveranza, significa, dal testo originale, essere occupato attivamente, essere dedicato, persistere nell'aderire a qualcosa, partecipare intensamente, e si trova nella forma di participio presente. Vuol dire che questa pratica fu continuata in modo incessante. Lo stesso vocabolo o la stessa parola viene usata in Atti 2:42 e in Colossesi 4:2, dove Paolo scrive: perseverate nella preghiera. Quindi in queste altre due scritture viene usata questa parola. Cioè qualcosa che ha a che fare con lo stile di vita. Ovviamente questo riguarda la preghiera personale, la preghiera della famiglia, la preghiera della Chiesa, la preghiera delle Chiese, la preghiera della nazione. Cioè possiamo estendere il tutto partendo dalla preghiera personale. Continuiamo. Andiamo al XVIII secolo, quindi dal 1700 in poi, fino al 1800. La Francia stava attraversando la sua rivoluzione sanguinaria, esattamente come il terrorismo permea la nostra era moderna. L'America aveva proclamato i diritti dell'uomo nel 1776. Voltaire predicava che la Chiesa era soltanto un sistema che opprime lo spirito umano. Più tardi Karl Marx si sarebbe dichiarato d'accordo. Quasi ovunque uomini e donne di tutti i ceti sociali disprezzavano il cristianesimo. Forze demoniache sembrarono essere state sguinzagliate per cancellare l'esistenza della Chiesa. In molti luoghi era pressoché scomparsa la Chiesa. In Inghilterra predicatori e fedeli venivano lapidati con pietre e carboni se osavano testimoniare in pubblico di Gesù Cristo. Ma già prima che quelle forze sataniche collaborassero per disorientare e confondere, lo Spirito Santo aveva già preparato la sua difesa. Io oserei dire il suo attacco. Negli anni 1740 John Erskine di Edimburgo pubblicò un opuscolo che incoraggiava le persone a pregare per la Scozia e per gli altri paesi. In America la sfida venne raccolta da Jonathan Edwards. Per 40 anni John Erskine diresse quello che divenne un concerto di preghiera, tramite una voluminosa corrispondenza con tutto il mondo. Malgrado l'apparente deterioramento sociale, quindi malgrado il deterioramento politico e morale, lui perseverò. E poi il Signore dell'universo si fece avanti e prese il comando. Il giorno di Natale del 1781, nella chiesa di San Giusto in Cornovaglia, alle 3 di mattina gli intercessori si incontrarono per cantare e pregare. I cieli finalmente si aprirono e loro se ne resero ben conto. Pregarono fino alle 9 di mattina e si incontrarono nuovamente la sera di Natale. Il risveglio continuò durante i mesi di gennaio e di febbraio. Nel marzo del 1782 pregavano fino a mezzanotte. Non venne coinvolto nessun predicatore importante, solo persone che pregavano e lo Spirito Santo che rispondeva. 2 anni più tardi, nel 1784, l'83enne John Wesley, chi lo conosce un grande uomo di Dio, visitò la regione e scrisse: «Questo paese è tutto a fuoco e le fiamme si diffondono di villaggio in villaggio». Ovviamente parlava del fuoco dello Spirito Santo. Matthew Henry scrisse: «Quando Dio ha intenzione di largire grande misericordia al suo popolo, li conduce prima a pregare». Attraverso tutto il paese le riunioni di preghiera operavano insieme per il risveglio. Sorse una passione per l'evangelismo. Quelli che si convertivano non venivano toccati dalla predicazione nelle chiese, ma dalle riunioni di preghiera. Alcune riunioni si tenevano alle 5 di mattina, altre a mezzanotte. Delle persone che non conoscevano Dio venivano attirate da sogni e visioni. Altre venivano per farsi beffe, cioè per prendere in giro, ma poi cadevano per terra sotto la potenza dello Spirito Santo. Qualche volta c'era rumore e confusione, altre volte calma e solennità. Incessantemente c'era quella continua effusione dello Spirito Santo. Negli anni successivi, intere denominazioni raddoppiavano, triplicavano e quadruplicavano il numero dei membri. Il movimento si diffuse fuori dall'Inghilterra, al Galles, alla Scozia, agli Stati Uniti e il Canada ed alcuni paesi del terzo mondo. Seconda Cronache, capitolo 7. Leggeremo dal verso 14 al verso 16. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Ora i miei occhi saranno aperti e le mie orecchie attenti alla preghiera fatta in questo luogo, perché ora ho scelto e santificato questo tempio. Mettiamoci la chiesa, mettiamoci casa nostra, mettiamoci la nostra cameretta, mettiamoci quello che vogliamo, mettiamoci noi stessi perché noi siamo il Tempio, affinché il mio nome vi rimanga per sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno sempre lì. Promessa: io perdonerò, io guarirò, io visiterò. Condizione: sei il mio popolo. E attenzione, perché Dio non dice io voglio farlo, dice io lo farò. Grazie caro. Questa è una promessa, quindi significa che Dio sta aspettando noi. E Dio mantiene le sue promesse, perché a volte pensiamo Dio lo vuole fare. No, Dio ha detto io lo farò, è diverso da lo voglio fare. Però c'è bisogno di questo, c'è bisogno di umiltà, c'è bisogno di invocazione, di preghiera, conseguentemente santificazione, insomma, dedicarci alla preghiera e tralasciare le altre cose significa anche questo. E Dio non solo tocca la nostra vita, ma qua sta parlando di guarigione per il paese, Quindi la grazia di Dio, la potenza di Dio non si limita nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia, ma viene estesa a tutta la Chiesa, a tutta Prato, a tutta la Toscana, a tutta l'Italia. Amen. La quarta testimonianza che voglio leggervi riguarda John G. Lake. John G. Lake, per chi non lo conoscesse, è un ministro di Dio, è stato un ministro di Dio canadese, vissuto tra il 1870 e il 1935, e fondò in alcuni uffici, in alcune stanze, i famosi istituti di guarigione divina. Cioè lui prese questi edifici e fondò proprio l'ospedale di Dio, istituti di guarigione divina, e le persone entravano malate da una porta, uscivano guarite dall'altra porta. Qualsiasi tipo di malattia, nulla fermava Dio. Poi lui estese questo ministero a dei discepoli, tant'è vero che lui li mandava, ovunque si trovavano, a predicare, ma a guarire, a liberare. E gli diceva: non tornate se quella persona non è guarita. Addirittura, diciamo, il tempo massimo in cui due discepoli furono fuori fu 2 settimane. Loro per 2 settimane non tornarono, perché per 2 settimane ministrarono a qualche ammalato fino a fargli ricevere la guarigione. Quindi perseverarono. È stato un ministero tremendo di guarigione. Cioè, veramente malattie inguaribili, stati, cioè, moribondi riprendevano vita nel nome del Signore. Vi leggo questo, la testimonianza di quest'uomo. A conclusione del paragrafo è significativa la visione data a John G. Lake mentre era a Portland, in Oregon. Quindi lui ricevette una visione. In risposta a un grido proveniente dal suo cuore, l'angelo prese la Bibbia, quindi un angelo lo visitò. Prese la Bibbia e il libro degli Atti. Attirò l'attenzione sull'effusione dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste e proseguì attraverso tutto il libro degli Atti, facendo notare le grandi e straordinarie rivelazioni che erano in esso. Poi l'angelo disse queste parole: questa è la Pentecoste così come Dio la diede attraverso il cuore di Gesù. Adoperati per essa, combatti per essa, insegna alla gente a pregare per essa, poiché essa, ed essa soltanto, verrà incontro al bisogno del cuore umano. Ed essa soltanto avrà la potenza per sopraffare le forze dell'oscurità. Mentre l'angelo si dipartiva da lui, gli disse: prega, prega, prega. Insegna alla gente a pregare. La preghiera, ascoltiamo bene, la preghiera è soltanto la preghiera, la molta preghiera, la preghiera persistente è la porta d'ingresso al cuore di Dio. Un angelo gli parlò da parte del Signore. Il Signore gli disse, perché l'angelo non poteva dare un messaggio diverso. La preghiera, soltanto la preghiera, la molta preghiera, la preghiera persistente è la porta d'ingresso al cuore di Dio. Atti capitolo 6 dal 24 al 30. Ora alcune cose io le ho snocciolate durante le riunioni di preghiera il mercoledì, quindi per alcuni è un risentire. Atti 6 dal 24 al 30. Episodio che tutti noi conosciamo. Se ce l'abbiamo, altrimenti ok, non ce l'abbiamo. Sta parlando di Paolo e di Sila, i famosi uomini di Dio che furono battuti e incarcerati. 16? Ah, 16. Sì. Atti 16 dal 24 al 30. Scusatemi. Se è possibile, Giovanni? Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni, quindi pregavano e lodavano a Dio, e i prigionieri li udivano. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui». E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signore, cosa devo fare per essere salvato?» Attenzione. Le prigioni di una volta non è che erano come le prigioni di oggi, che comunque qualche diritto ce lo danno. Le prigioni di una volta erano innanzitutto tremende, poi molti prigionieri, praticamente tutti, venivano picchiati, menati, venivano trattati duramente. Ora vediamo, e credo sia giusto, che quando qualcuno viene menato prima di metterlo in carcere, ci sono delle inquisizioni, insomma, succede un po'. Abbiamo dei casi, abbiamo visto nei telegiornali. Però lì non c'era pietà, lì c'era durezza. Non si scherzava. Spesso, se non quasi sempre, la casa del carceriere, del custode, era sopra la prigione. Un po' come i custodi, quindi loro abitavano sopra le prigioni. Quindi dobbiamo immedesimarci in quell'epoca per comprendere. Quindi i carcerieri cosa sentivano? Sicuramente non preghiere e lodi, perché non è che tutti i carcerati erano insomma gente fenulidda, come si dice da noi. Per cui spesso loro sentivano grida, bestemmie, imprecazioni. Sicuramente sentivano tutt'altro che preghiera e lode. Quindi loro erano abituati a questo genere di personalità. Questo carceriere comincia ad ascoltare, ma questi pregano, questi lodano, sono diversi. Non è convenzionale, perché non ho mai sentito questo. Improvvisamente Dio impatta nella prigione. Grande terremoto attraverso la preghiera e la lode di questi uomini. Quindi anziché mormorare, loro no, loro pregarono e lodarono il Signore. Porte aperte, ceppi completamente divelti, spezzati. Tutti liberi. E già questa è una grandissima cosa, potremmo dire Dio ha liberato i suoi servi. Che manifestazione potente dello Spirito Santo. E già questa è una grandissima cosa. Ma se ci fate caso, quando è scesa la presenza di Dio in quel momento così potente attraverso la preghiera e lode, Dio non si limitò ad aprire solo le sbarre di ferro, a far cadere i ceppi e a liberare i suoi servi, oltre che insomma manifestare la sua potenza anche negli altri prigionieri. Ma sta scritto più avanti che il carceriere, tutto tremante, chiese un lume, quindi per vedere, perché erano buie le prigioni, e si gettò ai piedi loro dicendo: cosa devo fare per essere salvato? Quindi il Signore mi ha mostrato che non soltanto Dio liberò i suoi servi, ma convinse di peccato il carceriere. E attraverso quella manifestazione dello Spirito Santo, lo Spirito Santo scese e non soltanto furono liberati i suoi servi, ma la presenza dello Spirito Santo convinse di peccato il carceriere. Ed è quello che succede, o che è successo tante volte, abbiamo ascoltato testimonianze, dove la presenza dello Spirito Santo attraverso preghiere, attraverso uomini, ha toccato direttamente. Cioè quel carceriere, loro non predicarono il messaggio di salvezza. Non è che predicarono la parola, predicarono Gesù, la croce, nulla. Solo la presenza di Dio fece convertire il cuore del carceriere. Cioè fece vedere al carceriere che era perduto e aveva bisogno di salvezza, comprendiamo? Cioè la presenza di Dio convince di peccato quando c'è questa potente manifestazione, quando la presenza di Dio è forte, veniamo convinti di peccato, le persone vengono convinte di peccato, questo è tremendo quello che è successo. Tant'è vero che lui disse subito: cosa devo fare per essere salvato? E Dio non solo liberò, ma salvò il carceriere e tutta la sua casa. Cioè, ora lui è colui che va al di là di ciò che noi chiediamo e pensiamo, immaginiamo. Lo stiamo dimostrando. Andiamo avanti. Questa testimonianza si intitola Il Dio dell'impossibile. Qualche anno fa, molti credenti in ogni parte del mondo stavano pregando per i paesi dell'Est, dove da 40 anni regnava il comunismo. Nessuno credeva che quella situazione potesse cambiare, ad eccezione di alcuni cristiani. In quel contesto, due miei amici hanno partecipato, questa è una testimonianza di Brian Mills, che è il segretario per la preghiera e per l'evangelizzazione dell'Alleanza Evangelica Britannica. Quindi avevo dimenticato il soggetto. Grazie, caro. Quindi in quel contesto due miei amici, cioè questi due amici di Brian Mills, hanno partecipato a un'esperienza di preghiera molto significativa. Il pastore di una chiesa di Berlino, quindi siamo in Germania, si era sentito spinto alcuni anni fa a pregare per l'abbattimento del muro di Berlino e la riunificazione della Germania. Era un obiettivo molto arduo. Chi si sarebbe mai sognato di pregare per una cosa del genere? Quando per la prima volta avvertì che Dio glielo chiedeva, considerò l'idea così folle che non disse niente a nessuno e si limitò a pregarlo in privato, come dire, di nascosto. Ma poi alcuni giovani della sua chiesa vennero da lui a dire: pastore, crediamo di dover pregare per la caduta del muro e la riunificazione della Germania. Quindi Dio parlò contemporaneamente ad altri per confermare. Così cominciarono a pregare insieme e in breve tempo erano in 100 a farlo. Un giorno Dio li fece andare a pregare al muro. Mentre pregavano, due di quei giovani salirono sul muro, uno in ginocchio, l'altro in piedi. Gridavano a Dio per l'abbattimento di quel muro e la riunificazione della Germania. Improvvisamente suonarono le sirene e i soldati corsero verso di loro con i mitra puntati. Subito dopo, il silenzio. Gli ufficiali avevano capito ciò che facevano e non lo consideravano una minaccia. Come dire, ci sono questi che pregano, possiamo ritirarci, non è una minaccia, non è che hanno mitra, pistole, coltelli, eccetera, eccetera. Ma si sbagliavano. Appena 15 giorni dopo arrivarono le ruspe e proprio in quel punto in cui si era pregato cominciarono a demolire il muro. Ci rendete conto? Il muro fu cominciato ad essere demolito proprio in quel punto dove quei giovani salirono uno in ginocchio e uno in piedi a pregare. Le preghiere di molti credenti in ogni parte del mondo hanno aperto una breccia e la volontà di Dio si è realizzata. Ora, ma forse abbiamo pensato che il muro di Berlino, a un certo punto si sono accorti quanto ci amiamo. Est e ovest, ci amiamo, come mai non ce ne siamo accorti prima? Abbiamo messo questo muro, che stupidi siamo stati, vogliamoci bene. No, Dio ha abbattuto il muro di Berlino, non so se lo sapevate, io l'ho scoperto. Amen. Ora questo non lo prendiamo, questo mi ha riportato subito alle mura di Gerico. Mura spesse, larghe 5 metri e mezzo, che richiedevano un assedio di settimane e settimane, forse di mesi. Era una città molto fortificata, ma Dio la consegnò al suo popolo in soli 7 giorni. Come? Con le bombe? Con i mitra? Con la bomba nucleare? No, attraverso la preghiera, perché loro girarono per 7 giorni. Armati di shofar con l'arca del patto in mezzo e con un'avanguardia e una retroguardia. E Dio non gli disse di fare chissà che cosa, Dio gli disse girate per 6 giorni, non dite una parola, semplicemente suonate le trombe. Gli shofar avevano, quindi quelli che si usano proprio per il grido di battaglia, per andare in guerra. Al settimo giorno, insieme agli shofar, loro gridarono. E questo grande grido di battaglia, di guerra, fece crollare quel muro. E Dio le fa queste cose. Andiamo avanti. Le ultime due testimonianze, queste sono particolarmente toccanti. Questa è una testimonianza di Jim Simbala, che è un pastore americano, della chiesa del Brooklyn Tabernacle di New York. Abbiamo anche qualche libro di questo uomo, questo uomo di Dio. Allora, vi devo un attimo, diciamo, illustrare un po' il contesto. Siamo in una chiesa a Brooklyn, a New York, una chiesa in una delle zone più malfamate e terribili di New York. E siamo in un locale, cioè, allora lui non era pastore, lui era un semplice credente. Suo suocero era un pastore e sovraintendeva più chiese. A un certo punto gli disse a suo genero, Jim, che ne dici di prendere in cura questa chiesa qui di Brooklyn? Parliamo di una chiesa con forse una decina di persone, con qualche decina di persone, sicuramente non con tutta questa consacrazione. Un locale fatiscente che puzzava con delle mura cadenti. Insomma, parliamo di una situazione dove tu dici, ma essa chiudiamo. Ma in effetti era così. Cioè, io non so se sto rendendo l'idea. Era una situazione proprio dove solo Dio poteva fare qualcosa. Perché non c'erano neanche i soldi in pratica per mandare avanti la chiesa. Cioè, non c'era nulla. Nulla, 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 nulla. E lui scrive questo: in qualche modo mettevamo il cibo sul tavolo e compravamo la benzina per l'automobile, ma questo era tutto. Cioè, loro come famiglia ministeriale potevano fare solo questo: mangiare e comprare la benzina per la macchina. Ed era tutto. Non sapevo se questa fosse un'esperienza normale nel ministero o no. Non avevo idee preconcette dalla scuola biblica o dalla facoltà teologica mediante le quali giudicare, perché non c'ero stato. Stavamo soltanto muovendoci goffamente per conto nostro. Persino il padre di Carol, che è questo suo suocero ministro, Carol è la moglie, non offrì molti suggerimenti o prospettive. Immagino che pensasse che avrei imparato di più dalla scuola delle batoste. Mi diceva spesso, Jim, tu troverai semplicemente la tua strada, sottomesso a Dio, di ministrare alla gente. Una di quelle domeniche sere, più avanti, ero così depresso per quello che vedevo e ancor di più per quello che sentivo nel mio spirito, che letteralmente non potei predicare. Avevo iniziato il mio sermone da 5 minuti, quando incominciai a soffocare le parole. Le lacrime mi riempivano gli occhi. La tristezza mi sommergeva. Tutto ciò che potei dire alla gente fu: mi dispiace, io non posso predicare in questa atmosfera. Qualcosa è terribilmente sbagliato. Non so che cosa dire. Non posso proseguire. Carol disse alla moglie: suoneresti qualcosa al piano e il resto di voi, quindi parlò a quelle poche persone che c'erano: vorreste venire qui all'altare? Se non vediamo Dio venirci in aiuto, io non so. Detto questo mi fermai. Era imbarazzante, ma non potevo fare nient'altro. La gente fece quello che avevo chiesto. Mi chinai sul pulpito, con il volto piantato nelle mani e singhiozzai. Le cose dapprima furono tranquille, ma presto lo Spirito di Dio scese su di noi. La gente iniziò ad invocare il Signore. Le loro parole erano motivate da una commozione interiore. Dio, aiutaci, pregavamo. Carol suonò il vecchio inno, ho bisogno di te, ho bisogno di te, e noi cantammo insieme. Si alzò un'ondata di intercessione. All'improvviso, un giovane usciere venne di corsa lungo il corridoio centrale e si gettò ai piedi dell'altare. Iniziò a piangere mentre pregava. Quando misi la mia mano sulla sua spalla, egli guardò su con le lacrime che gli scorrevano lungo il viso, mentre diceva: mi dispiace, non lo farò più. Per favore, perdonami. All'istante mi resi conto che si stava scusando per aver preso il denaro dal vassoio delle offerte. Rubava nella chiesa, rubava le offerte al Signore, questo usciere. Rimasi senza parole per un momento, sconcertato dalla sua confessione inaspettata. Fu la nostra prima svolta spirituale. Io non avevo dovuto fare il detective o affrontare l'accusato con la cattivazione o metterlo sotto pressione affinché confessasse. Qui, in una sola sera, durante una sessione di preghiera, il problema numero uno, tra quelli che ce n'erano, era stato risolto. Quindi cosa fecero loro? In quel momento alzarono preghiera, invocarono il Signore a chiedere aiuto per andare avanti. Cosa fece Dio? Convinse di peccato l'usciere che rubava. E in quel momento il problema numero uno Dio lo aveva risolto, senza qualche predicazione, che ne so, sul timore di Dio, sull'inferno, su chissà quale cosa, senza un'azione, vediamo, aspetta, controlliamo. No. Lo Spirito Santo è andato a prendere a quel fratello che rubava e che quindi toglieva la sovvenzione per la chiesa, per l'affitto, per le spese che c'erano. Quindi, quando è scesa la presenza di Dio, vedete cosa ha fatto Dio? Ha risolto subito uno dei problemi, salvando anche dal peccato quella persona. Quindi che azione, che potenza, senza chissà quale tipo di azione investigativa o di amministrazione, eccetera, eccetera. Quindi Dio, boom, pregando. Andando avanti, sempre lui, sempre questo... Ho preso da un'altra pagina il suo racconto, continuando per quanto riguarda questa chiesa, quella di Brooklyn. Gene Simba, ero stato in chiese più grandi che sembravano essersi concentrate nell'invitare oratori e cantanti famosi. Chiunque fosse in voga al momento. Questo aiutò a promuovere la Chiesa, almeno verso altri cristiani. Come mi disse un pastore con un sorriso, io non rubo pecore da altre chiese, ma mi piace lasciare la porta spalancata. Ora, che quello fosse un approccio valido o meno, ci voleva del denaro. Perché ovviamente per pagare, cioè per dare poi l'offerta a questi oratori, a questi uomini di Dio famosi che venivano, dovevano dargli dell'offerta, giustamente. Dovevano onorarli. Ma loro non potevano, quindi non potevano neanche promuovere la loro chiesa in questo modo, attraverso l'ausilio di personaggi importanti. Carol ed io, quindi loro non si potevano permettere questo onorario. Inoltre Carol ed io, quindi lui e sua moglie, ammettevamo francamente che, a meno che Dio non si fosse aperto un varco, il Brooklyn Tabernacle era condannato, quindi erano destinati a chiudere. non potevamo usare astuzie, non potevamo organizzare, non potevamo promuovere e programmare a modo nostro. La verità imbarazzante è che talvolta persino io non volevo farmi vedere al culto. Questo per dire quanto andasse male. Dovevamo avere una visitazione dello Spirito Santo oppure chiudere. Poi lui che fa? Se ne va qualche giorno fuori città, appunto per andare da solo col Signore. Si è isolato da quel contesto per riuscire ad avere, insomma, che devo fare? Per riuscire anche a riflettere. Grazie. E lui se ne va, praticamente alla fine lui si trova, prende una sorta di battello, forse per passare da una riva all'altra, e si trova in una barca, e questo è il contesto dove lui è, in una barca. A un certo punto si isola da tutto il resto delle persone che c'erano in questo battello, in questa barca, e dice: Signore, non ho alcuna idea. Comincia a pregare lui, comincia a cercare il Signore. Signore, non ho alcuna idea su come essere un pastore di successo. Pregai sommessamente là fuori sull'acqua. Non sono stato addestrato. Tutto ciò che so è che Carol ed io stiamo lavorando nel mezzo della città di New York, con gente che muore da ogni parte, per overdose di eroina, consumata dal materialismo e da tutto il resto. Signore, se il Vangelo è così potente. Non riuscii a finire la frase. Le lacrime mi soffocavano. Fortunatamente gli altri che erano sulla barca erano troppo lontani da notarlo, perché erano intenti a studiare le loro lenze nell'acqua blu e verde. Poi, tranquillamente, ma con forza, con parole udite, non con il mio orecchio, ma in profondità nel mio spirito, sentì Dio parlare. Dio gli disse: se tu e tua moglie guiderete il mio popolo a pregare e ad invocare il mio nome, non vi mancherà mai qualcosa di nuovo da predicare. Io fornirò tutto il denaro che occorre, sia per la Chiesa, sia per la vostra famiglia. E non vi mancherà mai un edificio grande abbastanza da contenere le folle che io manderò come risposta. Mamma mia. Quindi, tu e tua moglie portate il mio popolo ad invocare il mio nome. E io farò questo, non vi mancherà mai niente. Di nuovo da predicare, quindi parola fresca, parola attuale, parola profetica. Avrete tutto il denaro che vi occorre, non solo per la Chiesa, mentre state morendo di fame insieme alla Chiesa, ma anche per la vostra famiglia. Ed io fornirò tutto il denaro necessario per costruire tanti edifici, perché io vi manderò le folle in risposta all'invocazione al mio nome. Atti 2, 42, 47. Ce l'abbiamo già? Atti 2, dal 42 al 47. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore, e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. E vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio, e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Non ci risulta neanche che evangelizzavano. Loro si riunivano ogni giorno e pregavano. Ora, non che sia sbagliato l'evangelizzazione, ma quello che facevano loro erano ogni giorno nel Tempio. Nel Tempio andavano a pregare. Poi leggiamo anche nella scrittura che Pietro e Giovanni si stavano recando nel Tempio per l'ora della preghiera, per la preghiera. Quindi loro avevano una vita di preghiera costante, continua e perseverante, giornaliera. E il Signore che faceva come risposta, quindi lode, culti, insomma, erano continuamente a invocare il Signore. E il Signore che faceva? Perché quando noi preghiamo, una volta David Yonggi Cho disse una cosa, insegnò un po' su questo. Ora, quando uomini hanno, io credo che quando abbiamo a che fare con degli uomini che hanno avuto questi grandi risultati, credo che dobbiamo avere quell'umiltà di ascoltarli, quell'umiltà di ricevere quello che hanno da dirci. David Yonggi Cho insegnò sul fatto che, cioè, perché dice io amo molto pregare, cioè, mi viene più facile predicare, agire da parte del Signore nel mio contesto. Lui era in Corea. Negli altri trovo più opposizione. Perché? Perché noi abbiamo una tale attività di preghiera che noi non troviamo così tanta opposizione. Perché poi l'ha spiegato questo, cosa voleva dire? Cioè, l'opposizione, ora, noi sappiamo che gli uomini di Dio, i ministri di Dio, soprattutto quelli che sono accompagnati da grande grazia e grande potenza, sono perseguitati, ci sono dicerie contro di loro, ci sono, lo vediamo, no? Questo è anche attuale. Però cosa voleva dire? Lui poi spiegò di cosa si parlava per opposizione. Io non mi riferisco a questo, disse. Mi riferisco al fatto che i miracoli avvengono così. I miracoli, le guarigioni, le potenti operazioni, le salvezze, avvengono facilmente nel nostro contesto. Quindi io sono molto più, porto molto più frutto da noi, da me, rispetto che in altri posti. E lui ovviamente lo attribuiva alla loro vita di preghiera. Perché quando una chiesa prega, quando un popolo prega, la preghiera, l'intercessione che sale, questo fuoco, apre i cieli. Ok? Quindi questa apertura dei cieli promuove e favorisce e porta una grande attività spirituale. Da parte degli angeli, per esempio, che salgono e scendono. Vi ricordate Gesù? Da oggi vedrete gli angeli salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Quindi, cosa dice lui? E che ha avuto una chiesa, cioè, ha avuto una crescita, la sua chiesa esponenziale, mi pare che sono 700.000 ora, una cosa del genere. Siccome la preghiera da noi è tenuta in alta considerazione, noi preghiamo, siamo una chiesa di preghiera, ci sono talmente cieli aperti su di noi che il diavolo, i famosi spiriti malvagi nei luoghi celesti, non si possono opporre, perché non è che scende un angelo. La voragine è così, cioè ci sono talmente cieli aperti che il diavolo non può porre resistenza. E quindi i miracoli, le potenti operazioni, le salve, avvengono così, facilmente. Perché il diavolo non si può opporre, ecco, questo tipo di opposizione. Cioè il diavolo, non abbiamo opposizione. Sì, poi il diavolo può infamare qualcuno, lo può mettere in cattiva luce per far sì che quelle persone non ricevano da quel ministero, da quell'uomo, eccetera, eccetera. Perché che cosa deve fare il diavolo? Deve fuorviare, no? Siccome non ci posso così, perché questi pregano, io sono annullato, sono impotente davanti a questa potenza, allora io agisco in un altro modo. Ledo l'immagine di quell'uomo, così quelle persone sono, diciamo, non faccio ricevere quel popolo in questa maniera, diciamo, no? Quindi cambia strategie, ma perché non ha potenza, non ci può, perché i miracoli avvengono, lui non può fare nulla. Quando noi preghiamo, quando noi Quando ci sono i cieli aperti sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, sulla nostra chiesa, sulla nostra città, eccetera, eccetera, eccetera. Ora vi leggo l'ultima testimonianza. Questa è una testimonianza di Wilfred Lai, che è un pastore del Kenya, un pastore keniano. E vedrete una grande similitudine con quest'ultima, ma anche con le altre che io ho via via snocciolato. Mi ricordo che molti anni fa, quando cominciai a fare il pastore, avevo un grande desiderio nel cuore di vedere le persone salvate che venivano in chiesa, e per questo mi dedicai all'evangelizzazione. Predicavo agli angoli delle strade, negli incontri all'aperto e nelle campagne evangelistiche, e continuai a farlo per un certo tempo senza vedere grandi risultati. Cominciai a scoraggiarmi e a volte mi balenava il pensiero che non sarebbe mai accaduto nulla. Fu proprio quello il momento in cui il Signore cominciò ad ammaestrarmi sulla preghiera perseverante, ed è quello che è successo a me. Cioè il Signore mi ha mostrato, perché io, vi ricordate l'interrogativo all'inizio che mi sono posto davanti al Signore? Dico, Signore, mentre il Signore mi diceva, vai alla preghiera, impara sulla preghiera, vai in profondità sulla preghiera. Un giorno stavo viaggiando su un autobus da Nairobi a Mombasa, la mia città natale dove sono pastore, e avevo lo spirito abbattuto. Mi sentivo molto scoraggiato e pensavo addirittura di abbandonare il ministero. Quindi è un caso più o meno come quello che abbiamo visto poco fa. Tutto era diventato così difficile per me e non sapevo cosa fare. Cominciai a pensare al Signore e qualcosa accadde. Il Signore mi incoraggiò e cominciò a farmi vedere quello che mi aveva chiamato a fare. Vidi una grande moltitudine di persone. Erano tante che non potevo contarle e avevano le mani alzate in segno di adorazione. Riuscivo a vedere che era una riunione di persone di tipo molto diverso l'un l'altro. C'erano neri, bianchi e persone di nazionalità diverse. E lo Spirito mi disse, non con una voce udibile, ma nel mio spirito: questo è ciò che voglio fare. Comincia un movimento di preghiera. Incoraggia il mio popolo a pregare e io porterò a compimento quanto ti ho detto. Cioè lui praticamente non vide una riunione evangelistica. Lo Spirito Santo gli diede una visione, gli fece vedere una riunione di preghiera. Gli disse, io questo è quello che voglio fare. Dopo, porterò a compimento quello che io ti ho promesso. Quindi tutto il resto, tutto il frutto. Ero pieno di entusiasmo e cominciai a parlare per fede di quello che il Signore avrebbe fatto. Sapevo che la chiave perché questo accadesse era la preghiera e cominciai a trascorrere da quel giorno tanto tempo in preghiera. Andavo sulla riva del mare, mi mettevo a sedere e stavo lì tutto il giorno chiedendo a Dio il risveglio e la crescita della nostra Chiesa. Quel testo della Scrittura, ora lo leggerò, che ho condiviso con voi, diventò una cosa viva per me. Cominciai a vedere Dio come mio padre e a parlargli come avrei parlato al mio padre terreno. Il Signore divenne veramente reale per me e cominciai ad avere un rapporto molto intimo con Lui. Non mi sembrava più un Dio lontano da me, ma un Dio che era sempre lì per me. Perseverai nella preghiera, chiedendo a Dio di darmi la mia città. Pregai per 3 anni senza vedere alcun risultato. Parentesi. Cos'è che a volte ci sconfigge? La mancanza di risultati. Perché noi siamo abituati a vedere con gli occhi naturali. E allora, se noi stiamo pregando e con gli occhi naturali non vediamo una certa risposta alla preghiera più o meno vicina, ci scoraggiamo, non preghiamo più, veniamo meno. Ecco perché Gesù, a proposito, giovedì al lavoro, mentre meditavo, ho sentito proprio il Signore parlare al mio cuore. Mentre meditavo sulla preghiera, su queste cose, non ho visto un angelo, chissà quale manifestazione, però ho sentito proprio nel mio cuore che il Signore mi diceva: perché ho insegnato sulla preghiera perseverante? E diceva qualcosa del genere: se io ho insegnato sulla preghiera perseverante è perché ci sono alcune situazioni che richiedono perseveranza. Che rivelazione! Come dire, è vero. È vero. Quindi noi che fa? Con gli occhi naturali non vediamo alcun movimento e pensiamo che Dio non sta rispondendo, non ci sta ascoltando, non sta facendo nulla, non sta operando. Questo ministro ha detto che per 3 anni non ha visto nulla, eppure il Signore gli aveva dato una visione, dire: prega, comincia a portare la gente a pregare, comincia a insegnare sulla preghiera, comincia a unirti al popolo a pregare e vedrete cosa io farò. Però per 3 anni non si vedeva niente. Uno potrebbe dire: Signore, ma che visione ha avuto? Cioè, un attimo, cioè, potrebbe dire qualsiasi cosa. Noi con i nostri occhi a volte, perché con i sensi naturali siamo abituati a guardare nel naturale, non vediamo però che nello spirituale Dio sta muovendo le cose. E questo è il territorio della fede. Altrimenti a cosa ci serve la fede? La fede non mi serve per vedere con i miei occhi naturali. La fede mi serve per, come dire, per essere proiettato a quello che Dio farà e sta facendo in risposta alla mia preghiera. Ok? E pregare in modo diverso, perché tu preghi supportato dalla scrittura, quindi con una promessa, con la parola, sapendo che Dio lo fa e lo farà con i suoi tempi e con i suoi modi, perché ci sono cose che devono avvenire e non possono avvenire subito subito, devono avvenire con un po' di tempo, alcune cose. Quindi questo è il pregare con perseveranza. Il Signore non avrebbe insegnato a pregare in maniera perseverante se alcune cose, come dire, se le cose avvenivano tutte subito, giusto? Perché che mi serve essere perseverante se le cose avvengono subito? Già l'ho ottenuto. Quindi lui dice: ero pieno di entusiasmo e cominciai a parlare per fede di quello che il Signore avrebbe fatto. Sapevo che la chiave perché questo accadesse era la preghiera e cominciai a trascorrere da quel giorno tanto tempo di preghiera, eccetera, eccetera. Il Signore divenne reale per me. E poi quello che stavamo leggendo: perseverai nella preghiera chiedendo a Dio di darmi la mia città. Pregai per 3 anni senza vedere alcun risultato, ma lo Spirito mi diede una promessa nel libro di Isaia che mantenne i miei pensieri concentrati su ciò che Dio avrebbe fatto. Non avremmo smesso di pregare e non avremmo dato riposo al Signore finché non avesse compiuto la grande opera che voleva fare nella nostra città. Voglio condividere questa scrittura con voi perché credo che vi aiuterà a pregare per cose che avete ormai abbandonato o che pensate che non accadranno. Per amor di Sion io non tacerò, per amor di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Isaia 62:1. Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, voi, noi che destiamo il ricordo del Signore, non abbiate riposo, non date riposo a Lui, finché egli non abbia ristabilito Gerusalemme. Togliamo Gerusalemme, mettiamoci la famiglia, mettiamoci noi stessi, mettiamoci la nostra casa, mettiamoci la chiesa, mettiamoci la città, mettiamoci la Toscana, mettiamoci l'Italia, mettiamo chi ci pare a noi. Ma la scrittura ci invita a non dare riposo al Signore. No, ti vuoi riposare? No, Signore. Finché egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. Questo è Isaia 62, 6 e 7. Usammo queste scritture per pregare per la nostra città. Queste scritture ci invitavano, ci incitavano a non lasciar perdere. E noi sostituimmo alla parola Sion o Gerusalemme il nome della nostra città. Questo tipo di preghiera è chiamata preghiera di intercessione. Intercedemmo per la nostra città per 3 anni senza vedere, con gli occhi fisici, alcuna risposta alle preghiere. Se vedeva niente. Alcune risposte alle preghiere. Qualcosa però, ecco dove, che quello che dicevamo poco fa, stava accadendo alla nostra città nel regno dello Spirito. Nel regno dello Spirito stava accadendo qualcosa nella nostra città. Le forze delle tenebre che avevano controllato la città per molti anni stavano per essere spezzate e il regno di Dio stava per essere vittorioso su quelle tenebre. Stabilimmo di pregare con una catena di preghiere per 24 ore senza dare riposo al Signore. Ogni ora del giorno e della notte c'era qualcuno che pregava e ogni membro della nostra chiesa dovette imparare a pregare perché si dava molta importanza alla preghiera, massima importanza alla preghiera. Ecco perché oggi abbiamo una congregazione che ama la preghiera. Quando tu preghi, poi tu ami la preghiera. Ami la preghiera. Non quando tu preghi, quando io prego e noi preghiamo. Cominciammo a pregare alle 4:30 del mattino, dal lunedì al venerdì, nel nostro centro di preghiera. E se vieni nel nostro centro di preghiera, vedrai che ci sono persone là che cominciano a pregare anche prima delle 4 del mattino. Facciamo anche un incontro di preghiera che dura tutta la notte, ogni venerdì, e migliaia di persone sono presenti ogni settimana. Questa preghiera è la chiave della crescita della nostra Chiesa. Quindi quest'uomo di Dio dice: questa preghiera è la chiave della crescita della nostra Chiesa. Quando la Chiesa cominciò a crescere, di domenica c'erano circa 400 persone. Entro il primo anno, dopo che la preghiera era cominciata, le persone crebbero da 400 a più di 5.000. La prima cosa che ho pensato è: Signore, a che ora devo venire in chiesa per un posto della macchina? Come facciamo questo posteggio? No, ma poi Dio provvederà. Già si parla di locale, si parla di Dio è grande. No? Ma a che ora è bene? È 7 per parcheggiare. Quello è un incitamento poi alla puntualità, perché se no io devo parcheggiare, vuol dire a Prato Est. 5.000 persone in un anno, quindi quella chiesa è cresciuta di 4.600 membri. Sì, poi dobbiamo fare i posteggi tipo i centri commerciali, quelli sotterranei, quello... E oggi, dopo 8 anni di preghiera, la Chiesa sta ancora crescendo e siamo già arrivati a più di 20.000 persone, perciò ne posso venire a piedi. Più di 20.000 persone. 8 anni da 400 a 20.000 persone attraverso preghiera, intercessione. Non sta parlando qua neanche di evangelizzazione, per dire. Se non ci stanchiamo e continuiamo a pregare, accadrà qualcosa di ancora più grande. Perché Dio vuole spezzare le barriere che il nemico ha costruito per impedirci di entrare nelle sue benedizioni. Se noi non fermiamo il nemico mediante la preghiera, sarà lui che ci ferma mediante le sue bugie. Dio è nostro Padre e vuole che abbiamo tutte le buone cose di cui abbiamo bisogno, ma noi dobbiamo perseverare nella preghiera senza perderci d'animo. La parabola che Gesù usò in Matteo 7 per illustrare questa verità è la storia di un giudice ingiusto e di una donna perseverante. Il giudice non temeva a Dio, non temeva l'uomo, ma non riuscì a resistere alla perseveranza di questa donna e dovette darle quanto chiedeva. Se questo giudice ingiusto poté fare questo, quanto più il nostro Padre Celeste lo farà, visto che Egli è il giusto. Sono convinto che ci darà ogni cosa. E poi lui scrive: voglio incoraggiarvi a non smettere mai con Dio. Voglio incoraggiarvi a non smettere mai con Dio, perché Egli vuole aiutarvi e rispondere alla vostra preghiera. E noi dobbiamo andare a Lui con fede senza dubitare. Dio è fedele e coloro che vanno a Lui debbono andare a Lui con fede. Il modo in cui ci rapporteremo a Dio determinerà la nostra vittoria in preghiera. Se andiamo a Lui come persone che non lo conoscono e che vanno a Lui solo per provare se le cose funzionano, non andremo lontano. Ma se andremo a Lui sicuri che Egli si cura di noi, aspetteremo con pazienza che faccia quanto gli chiediamo nei suoi tempi perfetti e giusti per noi. Prima Timoteo capitolo 2, andando verso la conclusione. Prima Timoteo capitolo 2 dall'1 al 4, perché poi dobbiamo dimostrare quello che diciamo, no? Attenzione, questa è una lettera pastorale. L'apostolo Paolo scrive a Timoteo, suo figlio nella fede, nonché ministro di quella chiesa, e l'apostolo Paolo dice a Timoteo come deve funzionare la chiesa. Quindi questa è una lettera di istruzioni. Le cose nella chiesa devono andare così. L'apostolo Paolo, che noi tutti onoriamo, insomma, lui dice a Timoteo: Timoteo, guarda che nella chiesa le cose funzionano così, opera in questo modo. Ti esorto dunque, prima di ogni cosa, non dopo ogni cosa. Questo significa che la preghiera, l'intercessione e la supplica è il fondamento. Cioè, l'apostolo Paolo sta dicendo a Timoteo, o meglio, lo Spirito Santo, Dio ci sta dicendo, perché è parola di Dio, non è parola di Paolo. Le cose si fanno così. Per ogni cosa, quindi ogni cosa va bene e giusta nel Signore, ma prima di ogni cosa, affinché quelle cose poi portino quel frutto che voi volete, per cui io desidero, eccetera, 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 prima di ogni cosa si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. Questo infatti è buono e accettevole, quindi è accettato da Dio, pienamente accettato da Dio, quindi non possiamo avere dubbi. Nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Quindi, suppliche, intercessioni, preghiere, ringraziamenti sono messi in correlazione con la salvezza delle persone. Perché poi dice: Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini e che vengano alla conoscenza della verità. Quindi la potenza della preghiera, dell'intercessione, in questo caso, in questo contesto, è messa in correlazione con il frutto: salvezze, conoscenza della verità, quindi consolidamento, discepolato, eccetera, eccetera. Ma queste cose sono la base della Chiesa, che poi determinano il loro successo, determinano il successo e il frutto che si vedrà nella predicazione, nell'evangelizzazione, nel servizio mixer, nel servizio lode, nel servizio con i bambini, e tutto quello che facciamo. Dobbiamo, per conto nostro personalmente, ed è buono anche che noi, perché quando veniamo nei culti vogliamo ricevere, ovviamente, vogliamo dare, vogliamo ricevere, abbiamo bisogno di Dio. Ma quanto preghiamo personalmente affinché quel culto sia benedetto, affinché la potenza di Dio scenda? Cioè, perché poi il risultato della mia collaborazione a Dio determina anche il bisogno che verrà soddisfatto. Quindi se io vengo e mi siedo, quel bisogno sarà soddisfatto da Dio anche attraverso la mia collaborazione, la collaborazione di ognuno attraverso quella preghiera, quel tempo di preghiera, anche che in quel momento non siamo riuniti, però Signore ti prego per il culto, ti prego Signore per tutto, per la Chiesa. Cioè, questo è un lavoro che credo che dobbiamo fare anche nella nostra preghiera personale, nella nostra cameretta, e lo possiamo fare. Ora qualcuno penserà, è il momento di alzarci in piedi. No, non è il momento di alzarci in piedi, è il momento di inginocchiarci. E faremo questo. Ovviamente in base al vostro abbigliamento, in base alla vostra... Prenderemo un tempo, anche di 5 minuti, per pregare tutti insieme, per intercedere, per gridare a Dio secondo il bisogno. Bisogno di guarigione, bisogno di un aiuto economico, bisogno di un lavoro, bisogno di una liberazione. Qualsiasi tipo di bisogno che c'è oggi qua nella Chiesa, noi pregheremo, chi vuole e chi può si inginocchi, invocheremo il Signore, dopodiché ministreremo. Amen.